Bibliovegit. Rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato.
Siamo sempre di corsa, ci facciamo fagocitare dalle innumerevoli incombenze quotidiane, vogliamo essere sempre performanti, quindi prende piede il multitasking, ovvero sia fare più cose contemporaneamente. Siamo davvero arrivati al punto che ci sentiamo quasi in colpa se ci permettiamo di concentrarci sul fare una cosa sola. Abbiamo la vita pienissima, la mente affollata di pensieri, idee, progetti, ma ci fa davvero bene vivere in questo costante stato di allerta e ansia da prestazione? Ecco, oggi ne parliamo con Valentina Guzzo, autrice del libro Mindfulness e Cucina Zen, nonché titolare del blog Officina della Felicità. Valentina ha trovato proprio nel cibo e nella cucina il modo di curare la sua anima e il suo corpo e aiuta tuttora tante persone a fare lo stesso, appunto anche grazie al suo blog Officina della Felicità. Ciao Valentina, ben arrivata.
Ciao, grazie mille per questa opportunità.
Innanzitutto vorrei che raccontassi ai nostri ascoltatori il tuo profondo cambiamento, come è arrivato, che cosa l'ha provocato.
Io ho sempre lavorato come libera professionista, quindi ero molto dentro quello che in mindfulness si chiama un po' il modo di vivere, la filosofia del fare. Quindi fare tante cose, un cliente di qua, un cliente di là, la telefonata, ma vorrei mica perdere questa opportunità perché poi non, sai, non si sa mai in futuro come andranno le cose. E mi spostavo anche molto per lavoro, quindi avevo una vita pienissima che devo dire ho sempre fatto con grande gioia perché ho sempre amato quello che faccio, ma poi mi rendevo conto che il mio corpo, ma non solo, anche la mia essenza, il mio essere, mi chiedeva di rallentare. Perché ero sempre tesa, avevo mal di testa, avevo mal di stomaco, non riuscivo a rimanere nel momento presente, facevo tante cose, ma tutte queste cose pochi secondi dopo me le dimenticavo, no? Capita un po' a tutti di dirsi, ma cosa ho fatto 5 minuti fa? Ma quella cosa poi alla fine l'ho fatta? O per esempio, cosa ho mangiato questa mattina a colazione? Non me lo ricordavo. E quindi ho deciso proprio di guardarmi dentro e ho iniziato la mia ricerca. Per me la ricerca, visto che comunque non sono della generazione Z, non è mai passata veramente da internet, è mai passata dai libri. E quindi ho iniziato a leggere tanti libri di crescita personale. E in particolare mi sono molto interessata al Tao Te Ching, che secondo me è un libro meraviglioso, dove viene proposta questa filosofia di vita nella quale si impara ad essere osservatori di ciò che accade e ci si affida alla vita e si osserva che cosa accade. Quindi da lì ho iniziato veramente a praticare questo stile di vita che poi è quello della mindfulness di cui parlo nel libro e in particolare lo applico alla cucina. Quindi ho iniziato a lavorare su me stessa, a rallentare, a fare una cosa alla volta e non 200, ad essere presente in ciò che faccio, a dare valore a me stessa, al mio tempo e anche alle piccole azioni quotidiane come ad esempio prepararsi una tazza di tè, preparare una torta. E ho capito che tutto questo era fondamentale applicarlo anche alla cucina, perché noi ci sediamo a tavola 3 volte al giorno. Sono 3 momenti essenziali nei quali noi possiamo davvero mettere in pratica questi insegnamenti, sia quando cuciniamo, sia quando facciamo la spesa e soprattutto quando mangiamo. E quindi sentivo davvero il bisogno di approfondire anche una cucina che fosse sostenibile per me, sostenibile per gli animali, sostenibile a 360 gradi. E quindi ho studiato a Milano la cucina macrobiotica. È una cucina che si basa proprio sui principi dello yin e lo yang, che sono poi quelli che troviamo anche nel Tao e che sono alla base delle nostre vite. È una cucina che si basa su una forte componente di consapevolezza, nella quale il cibo è nutrimento non solo per il corpo, ma anche per l'anima, e l'atto di cucinare è un momento sacro, è un momento molto importante, che ci consente davvero di mettere in pratica una forma meditativa mentre cuciniamo, mentre mangiamo, nella condivisione con gli altri anche di ciò che prepariamo. E quindi tutti questi insegnamenti che mi hanno davvero cambiato la vita, perché sono passata dal tornare a casa la sera e mettere nel piatto un po' al volo, scaldare quello che avevo nel frigorifero, al davvero fermarmi, cucinare, scegliere gli ingredienti seguendo la stagionalità, seguendo anche quello che mi chiede il corpo, perché se torno a casa e sono infreddolita è più bello che il mio corpo gradisca una zuppa piuttosto che un'insalata, no? Quindi è un processo molto profondo, ma non difficile, perché dobbiamo soltanto ritornare ad ascoltarci.
Quindi Valentina, mi sembra, diciamo, basilare capire che cosa si intende per mindfulness.
Allora, mindfulness è una parola inglese, significa consapevolezza del momento presente, cioè essere pienamente in questo istante. Quindi qualsiasi cosa io faccio, la faccio con la mia presenza al 100%. Quindi sto cucinando e sto cucinando, non sto contemporaneamente facendo altro o pensando che devo fare in fretta, perché devo andare a prendere i figli a scuola, perché tra poco inizia il programma alla radio che preferisco e quindi no, devo finire tutto subito, no? Quindi mindfulness significa stare nel momento presente ed è interessante perché praticare la mindfulness è molto semplice, nel senso che la disciplina della mindfulness include delle meditazioni ad hoc, ma si basa proprio sul praticare la presenza nella vita quotidiana. Quindi qualsiasi cosa io faccia, anche parlare con te adesso, fare questa intervista, è un'occasione di praticare la mindfulness. Nel momento in cui io sto parlando con te, e mi concentro solamente su questo. Non c'è un secondo pensiero, non c'è un giudizio della serie vorrei fare altro o devo fare altro. E poi mi prendo dei momenti anche per meditare, che comunque è sempre nella meditazione essere qui e ora, senza giudizio, senza un secondo pensiero.
Infatti una delle cose che mi è piaciuto leggendo il libro è anche il fatto che praticamente dici io faccio delle cose che non mi piacciono, ma vedo il lato positivo delle cose che non mi piace fare, per cui l'azione, anche se appunto non mi piace farla, passa velocemente ed è più leggera.
Esatto, sì, è proprio così, e questo è mindfulness, perché agisco, sono al 100% in ciò che sto facendo senza giudizio. Il non giudizio è uno dei pilastri della mindfulness che spiego in un capitolo proprio dedicato del libro. Facciamo proprio un esempio per essere semplici. Io non amo, e lo ammetto, pulire i pavimenti, no? Che è un'azione che tutti dobbiamo fare. Meno che vogliamo vivere nello sporco, no, ma non credo. Io amo vivere in uno spazio ordinato e pulito perché mi fa stare bene e quindi, nonostante non ami passare l'aspirapolvere, ad esempio, lo faccio con presenza, senza pensare, mamma mia, quanto manca ancora, mi manca ancora una stanza da finire, senza pensare che vorrei essere sul divano a leggermi un libro. Ma soprattutto, oltre a questa presenza, quindi a questo non giudizio, sono grata di poterlo fare perché ho un corpo sano che mi dà la possibilità di pulire i pavimenti, ho una casa di cui prendermi cura. Se non avessi queste cose mi dovrei preoccupare. E quindi da questo punto di vista anche un'azione che non è tra le mie preferite comunque vola. Cioè il tempo fluisce più velocemente, non mi pesa. È ovvio che se io ogni mattina devo iniziare a lavorare e prima ancora di arrivare al lavoro mi ripeto nella testa, mamma mia, oggi devo vedere quello che mi sta antipatico, poi devo stare 8 ore in ufficio e non mi piace fare questo lavoro, entro in un circolo vizioso di pensieri che ovviamente faranno durare queste 8 ore 16 nella mia percezione. Quindi nel momento in cui io invece sono presente in ciò che faccio senza giudizio e senza un secondo pensiero e accetto che in questo momento questo è il mio lavoro, in questo momento mi devo dedicare a questa cosa, certo. E va bene così.
E questo è uno dei, diciamo, precetti in un certo senso del mindfulness, e anche la cucina zen, no? Come scrivi nel libro, ha delle basi ben precise che elenchi, no? Quali di questi concetti per te è stato più difficile rispettare? Io ti dico subito il mio, la pazienza, ecco.
Allora, la pazienza anche per me non è sempre facile. Io sono molto paziente con le persone, ho questa dote, diciamo, me lo riconosco, ma essendo un ariete, ascendente sagittario aggiungo, faccio fatica un po' ad avere la pazienza, quella che significa attendere,
sì.
Ok? Sapere attendere, a volte voglio tutto subito, no?
Sì.
Invece in cucina è fondamentale la pazienza. Mettersi in gioco, sapere che devi dedicare del tempo alla preparazione di un piatto. Anche solo se vuoi preparare il pane, almeno 3 ore devi aspettare,
certo,
che lieviti. Quindi la pazienza è essenziale. E poi è molto difficile per me il lasciare andare. Una delle cose più complesse, perché significa proprio partire in primis dall'accettazione di una situazione e dirsi va bene così, lascio andare qualsiasi aspettativa di come vorrei che le cose fossero, di come vorrei che fosse il risultato, di quello delle aspettative che ho rispetto a me stessa. Anche lascio andare i miei giudizi, lascio andare l'attaccamento. Questo è molto difficile da fare perché, come scrivo nel libro, il primo passo è lasciare andare l'idea di dover lasciare andare. Anche il lasciare andare diventa un dovere, un compito. Invece tutto ciò che noi viviamo come un dovere ha alla base una resistenza.
Sì.
E la resistenza è ciò che non ci permette di fluire.
Questo è appunto è uno dei tanti argomenti che tratti nel libro. Un libro che si sviluppa come se fosse una chiacchierata tra te e la tua amata Lilly, che purtroppo non c'è più. Raccontaci un po' di Lilly.
Oddio, adesso mi emoziono. Allora, Lilly era la mia coniglietta. Come scrivo nel libro, lei mi ha stravolto la vita. E io avevo già avuto un cane, ma vivere con un coniglio è veramente una grande rivoluzione, nel senso che ti stravolge la casa, ti stravolge la vita. E poi soprattutto questa volta ero solo io a dovermi prendere cura di questo esterino. Mentre il cane l'ho avuto quando ero piccola, vivevo con i miei genitori, quindi non era tutta la mia la responsabilità. Ma in tutto questo, io osservando lei, ho capito quanto gli animali hanno da darci. Ho sempre detto, oltre la vita, tu sei la mia grande maestra zen, perché mi aiuti a sviluppare la pazienza, perché vivere con un coniglio significa appunto pulire i pavimenti e 2 secondi dopo il coniglio ti ha già lanciato la ciotola con il fieno, ha già saltellato per casa buttando fieno, sabbietto ovunque, ti volti un istante e ti sta mangiando i fili della lampada. Io ho dovuto buttare 2 lampade perché lei aveva, le aveva addentate.
Sì, sì.
Insomma, è davvero un rapporto, un nuovo stile di vita, no? Ma ti insegna tantissimo, perché ti insegna appunto a praticare l'accettazione delle sue peculiarità, l'accettazione di avere questo esserino in casa, che in realtà la casa non è più tua, è sua e veramente a suo uso e consumo, perché mi ha distrutto di tutto.
Certo.
La pazienza di starle dietro, ma soprattutto quello che lei mi ha insegnato è lo stare nel momento presente, perché l'animale è lì presente a se stesso qualsiasi cosa accada. Anche quando lei stava male era lì nel silenzio e si è vissuta le sue sofferenze da sola, perché addirittura si è isolata da me, come a dirmi,
sì,
non voglio coinvolgerti in questa cosa, no?
Sì.
Ho bisogno di vivere dignitosamente il mio malessere. E quindi lei mi ha insegnato tantissimo, mi ha insegnato anche l'ascoltarsi, perché Lilly mangiava quando e quanto aveva fame. Non era come noi umani, no? Che diciamo, non so, sono annoiata, mi prendo un pezzo di cioccolato. Lei, quando non stava bene, decideva che doveva fare un po' di digiuno, decideva che magari voleva solo un pezzettino di finocchio, ma la lattuga non la voleva, oppure soprattutto mangiava il fieno quando non stava bene e mi lasciava tutto il resto. Quindi questo è essenziale, perché noi abbiamo solo che da imparare dagli animali,
sì,
perché siamo noi stessi degli animali, ma abbiamo perso questo istinto che viene poi dall'ascoltarci.
Infatti Lilly nel libro lo dice, è strano che voi che vi sentite gli esseri superiori, intelligenti, potete fare di tutto di più con la vostra mente, con il vostro cervello, alla fine dovete guardare noi per imparare qualcosa.
Esatto, e per questo ho deciso di scrivere questo libro, diciamo, a due mani e quattro zampette, come scrivo nel libro, quindi con questa doppia voce, perché volevo dare voce al mondo animale e volevo dargli ciò che si merita, cioè una posizione di rilievo nelle nostre vite e ricordare alle persone quanto il mondo animale ha da insegnarci, perché noi umani spesso pecchiamo di superbia.
Spesso, e, sempre direi. Esatto.
Perché sono ottimista, allora... E invece il mondo animale ha davvero tanto, tanto, tanto da insegnarci, se pensiamo anche a come questi animali davvero cerchino sempre da noi soltanto amore, soltanto...
E non hanno giudizio.
E non hanno giudizio, esattamente, quindi uno dei pilastri della mindfulness, sì, sì, sì. Il non giudizio, esatto.
Però anche questa forma di scrittura rende il libro particolarmente fruibile, leggero, perché proprio si legge una chiacchierata, non è tutto un testo, diciamo un mappazzo, come si dice, no? Da leggere. Sì. No, assolutamente è molto piacevole, anche perché ovviamente, essendo buffa la figura spesso di un coniglietto, è ovvio che vengono fuori anche delle reazioni o delle frasi che sono anche carine da leggere, no? Simpatiche, no? Tipo quando, non so, tu dici sì perché bisogna cambiare eccetera, e lei dice sì, io sono pronta a cambiare la marca dei croccantini.
Sì, perché allora in questo libro ho voluto proprio mettere un po' anche quello che sono io, cioè una persona molto semplice che vuole parlare di cose profonde in modo accessibile e anche prendere le cose col sorriso, che è quello che cerco di fare tutti i giorni. Ho degli amici che mi dicono sempre: meno male che ci sei tu che la butti sul ridere, no? Perché certo, qualsiasi cosa la butto un po' sul ridere. Sì. E quindi l'idea di scrivere con lei, con lo stile che tu perfettamente hai descritto, mi è venuta proprio dal voler dare leggerezza a temi così profondi, per renderli più fruibili, più accessibili e per far capire alle persone che non è necessario prendersi troppo sul serio, no, per, tra virgolette, evolvere come esseri umani, no? Per magari approfondire un po' di più la propria esistenza. Lo si può fare anche con semplicità e con il buon umore, tant'è che la risata comunque è uno degli antidoti principali al nostro malessere.
Certo, prendere la vita con leggerezza non vuol dire essere leggeri e superficiali, anzi.
Esatto, sono d'accordo.
Senti, parliamo invece al tipo di cucina, no, che sì, hai inserito nel libro ed è il tuo stile, no, di alimentazione, che è la macrobiotica. Allora, inutile dire che è 100% vegetale, perché ci sono dei rami di macrobiotica che prevedono anche il pesce, cose così.
Esatto,
100% vegetale. Ma tu come ti sei avvicinata alla macrobiotica e prima come hai scelto di essere vegana? Chi ti ha spinto a questa scelta?
Devo dire che per me la grande liberazione è stata poter vivere da sola, perché fino a quando ero in famiglia c'era sempre questa cosa: mangia la carne per il ferro, per questo e per quell'altro, e io non ho mai amato la carne, e lo scrivo anche nel libro, no, delle polpette, dei polpettoni, insomma, che non erano proprio il mio. Poi finalmente un Natale mia cugina dice a tavola: io carne non ne mangio più. E io subito: anch'io!
Ah, wow.
Perché mi sono sentita finalmente posso. Poi è stato un percorso graduale, cioè la carne l'ho tolta subito, tutto il resto l'ho tolto gradualmente, perché sentivo che per me era giusto fare così, e l'ho fatto perché secondo me è fondamentale 3 volte al giorno poter fare la differenza per migliorare questo mondo, l'ambiente, il nostro rapporto con gli altri animali. Io non posso pensare di avere un cane, un coniglio in casa e di considerarlo superiore ad una mucca, ad un maiale che vado a mangiare, o semplicemente a sfruttare per avere del latte, o una gallina per avere delle uova. Non mi sentirei in pace con me stessa, quindi l'amore per questa terra meravigliosa nella quale viviamo mi ha spinto davvero a cercare una soluzione che fosse il più sostenibile possibile. E per questo nella cucina, vero, come hai detto, macrobiotica, c'è chi mangia il pesce, ma io, come tanti altri macrobiotici, credo la maggior parte, siamo completamente vegani.
E la macrobiotica come l'hai scoperta?
Allora, ho scoperto la macrobiotica per caso perché ero in una libreria a Milano e ho trovato un libro di Micio Kushi. L'ho aperto, mi sembrava una cosa molto interessante, ma non ci capivo niente. L'ho comprato, ma non ci ho capito niente. Però avevo questo richiamo, dicevo no, devo capire. Quindi poi mi sono iscritta ad una scuola e ho approfondito questi temi e ho visto che di fatto la mia vita era migliorata grazie ad un'alimentazione più equilibrata. Quindi è stato per me un passaggio fondamentale quello di imparare davvero a nutrirmi in modo diverso, con ascolto e con consapevolezza.
Ecco, quindi tu hai intrapreso questo cammino, hai aperto questo blog Officina della Felicità e poi hai riportato, diciamo, le basi in questo libro e in questa chiacchierata, no? La prima parte con Lilly, e poi si passa alle ricette 100% vegetali e macrobiotiche. Ma tra le ricette, qual è la tua ricetta del cuore?
Wow, bella domanda. Allora, penso la torta al cioccolato.
Ah, buona.
Perché la torta al cioccolato me la faceva sempre mia mamma al compleanno, mi faceva sempre la torta al cioccolato e la crostata con la crema pasticcera e la frutta. Questa torta al cioccolato aveva un sapore speciale e lo spiego nel libro, in realtà è l'amore, l'ingrediente segreto. Quindi ho deciso poi tante di queste ricette di provare a trasformarle in ricette 100% vegetali e quindi anche questa è diventata una ricetta 100% vegetale. Ogni volta che la mangio mi ricordo delle feste di compleanno che organizzavo in casa con i miei amichetti, i miei compagni di scuola, e dove c'erano queste due torte, insomma. Mm-mm.
Mi hai fatto venire l'acquolina in bocca e io ti propongo, nel caso in cui fossi coinvolta nella presentazione del tuo libro, una torta al cioccolato non può mancare da assaggiare.
Assolutamente. La porterò.
Senti Valentina, io direi che abbiamo illustrato benissimo la tua attività, la tua scelta di vita, il tuo libro, e quindi ci avviamo verso la conclusione di queste quattro chiacchiere, ricordando agli ascoltatori che abbiamo parlato del libro Mindfulness e Cucina Zen, Nutrirsi con Ascolto, Amore e Consapevolezza, Officina della Felicità, la casa editrice I Libri di Emil. Però prima di salutarci, dì ai nostri ascoltatori come fare per seguirti, per contattarti, dai tutte le indicazioni, insomma.
Allora, innanzitutto, se volete acquistare il mio libro, lo potete ordinare su Amazon, sull'online store di Feltrinelli, Mondadori e anche in libreria, ordinandolo, mi dicono. Ci vuole un po' di pazienza, ma la pazienza è una delle virtù della mindfulness che imparerete leggendo il libro, quindi iniziate a praticare già prima, aspettando che arrivi il libro.
Sì.
Mi trovate su Instagram, mi trovate sul mio blog www.officinadellafelicita.org. Ho anche un canale YouTube, un canale Telegram, una pagina Facebook, comunque cercatemi come Officina della Felicità e mi trovate, insomma.
Grazie Valentina di essere stata con noi a parlare della tua scelta di vita e del tuo libro, appunto, Mindfulness e Cucina Zen. A presto.
Grazie mille, ciao a tutti, grazie.